mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'oltrepressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua con Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Allora subito il nostro numero per scriverci via SMS e WhatsApp. La linea potrebbe essere piuttosto calda oggi dopo la partita di ieri. 333 920 170. Perché calda? Perché la quarta sconfitta consecutiva del Parma. Da un lato c'è la partita, c'è la sconfitta, dall'altro c'è l'arbitraggio. Sembra una fotocopia di quello che è successo nelle scorse settimane, quindi insomma potete scriverci e dire la vostra assolutamente al 333 920 170. Avremo tanti ospiti, tanti contributi, servizi. Il Parma è stato battuto ieri sera dalla Roma col punteggio di 2-1 in vantaggio con Kuzka su rigore. La squadra riversa si è un po' spenta, ha subito il pareggio di Mkhitaryan. Nel secondo tempo il vantaggio giallorosso con Veretout e poi c'è questo episodio, un mani piuttosto evidente di Mancini in anticipo su Kuzka, che però l'arbitro anche al VAR ha definito spalla, una cosa molto strana, e su questo insomma avremo tanto da dire. Cosa succede in classifica? Di fatto il margine sul terzultimo posto rimane rassicurante, più 12 per il Parma quando insomma mancano 7 giornate. Adesso si volta pagina, c'è il Bologna domenica alle 19:30, però i crociati sono scesi in classifica. Proveremo a capire anche quanti punti hanno perso per gli errori, alcuni dei quali estremamente evidenti, degli arbitri nelle ultime settimane. È un ritornello insomma che preferiamo dribblare delle volte, però adesso è assolutamente in primo piano. Di questo è stato l'oggetto, tra l'altro, dell'unico intervento del club ieri sera per voce del team, del club manager Alessandro Lucarelli, che andremo a sentire. Intanto Alberto Rugolotto ci aiuta ad analizzare la partita di ieri al netto di tutto con il servizio del TG Sport di TV Parma.
Ci sono inediti vuoti di continuità. Prima del lockdown la squadra sembrava maturata su questo tema. Ci sono disattenzioni difensive in serie, il contrasto molle di Pezzella, Veretout tutto libero, 9 reti subite dal Parma nelle ultime 4 gare. Ci sono seconde linee che non riescono ad incidere, c'è il paradosso di una panchina molto lunga ma di poca qualità, con i subentranti che non riescono mai a cambiare la gara in corso d'opera. Ma il bilancio dopo la quarta sconfitta di fila dal ritorno in Serie A dei crociati non era mai successo, non può non partire dal nuovo episodio arbitrale sfavorevole e decisivo. Se l'intervento di Barella su Kulusevski contro l'Inter resta oggettivamente di dubbia valutazione, idem quello di Alves su Di Carmine a Verona, se il tocco di braccio di Darmian contro la Fiorentina è penalty da regolamento, non si capisce come non possa essere rigore, visto e rivisto al VAR, l'evidente tocco di mano di Mancini. Il braccio del giallorosso è aderente al corpo di Kuzka, ma non sembra questa una motivazione sufficiente per non fischiare. Nasce da qui la rabbia del mondo crociato, un Parma che sotto 2-1 avrebbe potuto rimettere in piedi la partita. Ancora una non uniformità nell'utilizzo del video e nell'interpretazione del regolamento, per questo la società ha deciso di far parlare solo il club manager Lucarelli dopo la reazione scomposta e la squalifica del DS Faggiano e l'alzata di voce di D'Aversa dopo il Verona. Il resto sono i soliti difetti del Parma, bene se pimporta, senza acuti le frecce offensive, appannato, Kuzka e Mediana. All'orizzonte il Bologna, a ripartire dovrà essere una necessità più che un moto d'orgoglio.
E così ha parlato, insomma, la nostra analisi al TG Sport di 12 TV Parma, la rabbia di Lucarelli nel post partita. Sentiamo.
Parlo io a nome della società per evitare ulteriori squalifiche, visto che è stato squalificato il direttore sportivo la scorsa settimana per delle lamentele legittime sul rigore che ci è stato fischiato contro, e poi vediamo stasera che non ce ne viene dato uno a favore nettissimo, quindi la rabbia nasce da lì, una serie di episodi sfavorevoli che da 5-6 partite ci stanno danneggiando. Fino ad oggi siamo stati zitti per cercare di dare una mano al settore arbitrale, per cercare di collaborare, però stare zitti non significa essere scemi. Adesso basta, il fatto di avere 39 punti in classifica non significa che ci va bene tutto, e quindi siamo molto amareggiati, arrabbiati per questa serie di decisioni discutibili che abbiamo subito in queste partite. Non si capisce più chi arbitra, chi decide, si va ad interpretazione. Quindi oggi posso dire che se il VAR è stato introdotto per dare una mano agli arbitri, li ha messi solamente in confusione, perché, ripeto, non solo nel nostro caso, ma in tutti i campi ogni domenica si vede scelte che vanno ad interpretazione, lo stesso episodio viene valutato in maniera diversa, e quindi mi chiedo a cosa sia servito.
Il primo calcio di rigore, molto dubbio, quello dato al Parma, e poi quello che poteva starci, il braccio di Mancini. Secondo lei gli arbitri italiani stanno usando bene la VAR in questo momento o c'è un po' di confusione?
Preferisco non commentare.
Però poteva cambiare il risultato, eh?
Sì, come il primo puoi cambiare il risultato. E tanti rigori qui in Italia.
Troppi forse.
Troppo.
Siamo a un passo alla salvezza, ci siamo incartati in queste ultime 4 partite dove comunque sia in 3 partite e mezzo, tranne il primo tempo con la Fiorentina, abbiamo fatto anche una buona gara. Abbiamo commesso degli errori che hanno compromesso i risultati, e quindi dobbiamo cercare di rimetterci in carreggiata. Non deve essere assolutamente un alibi il discorso arbitrale, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti, però sicuramente, visto che gli episodi tante volte fanno la differenza, e a noi ci stanno dando contro questi episodi in maniera discutibile, quindi chiediamo massimo rispetto, massima attenzione da parte di chi dirige, perché, ripeto, il fatto di avere una classifica tranquilla non significa che ci va bene tutto.
Palla in tribuna.
Così Alessandro Lucarelli. Ci scrive Cristian: dal VAR al bar è un attimo. I tifosi la prendono anche con ironia. Abbiamo il primo graditissimo ospite, intanto vi ricordo il nostro numero 333-9200-170, sms, messaggi WhatsApp. Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Andrea, ti chiedo una cosa, è possibile analizzare questa partita con una scissione, diciamo così, dagli episodi arbitrali?
Sì, è possibile. Perché?
No, ti chiedevo appunto, prima di addentrarci in questo tema che è piuttosto complesso, un'analisi del momento del Parma.
È un momento assolutamente negativo, cioè è inutile girarci tanto attorno. Se io capisco la rabbia dei tifosi, la rabbia dei dirigenti, che poi è anche un pochino la rabbia mia, però non, anche se faccio il giornalista dovrei essere oggettivo, però non ci si salta fuori da questo momento se si pensa che sia tutto colpa degli arbitri. Mi dispiace, ma purtroppo ho un'esperienza troppo lunga per poter dire che è tutta colpa degli arbitri. Non è tutta colpa degli arbitri, sono momenti che ho già vissuto qui a Parma, e con il Parma che anziché lottare per guadagnarsi i punti per la salvezza, lottava per guadagnarsi i punti per lo scudetto. L'atteggiamento è sempre quello, il vittimismo. Secondo me il vittimismo alla fine non premia. Scusate se lo dico, ma...
Ti chiedo qual è la difficoltà maggiore che vedi nelle prestazioni del Parma.
Ma non c'è attenzione, non c'è più l'attenzione che c'era prima. Prima c'era un'attenzione spietata, ai minimi dettagli, proprio adesso non c'è attenzione. I tifosi hanno ragione a lamentarsi.
I due gol subiti mi sembrano un esempio lampante.
Ma voglio dire, i tifosi hanno ragione a lamentarsi del fatto che c'era un calcio di rigore a favore del Parma che non è stato assegnato dopo che è stato visto al VAR, eccetera, che è clamoroso, l'hanno scritto tutti i giornali, però bisogna anche andare a vedere come abbiamo preso i gol del pareggio, perché se no è il gol del 2-1, cioè abbiamo punizione per noi, siamo in 10 e battiamo subito il calcio di punizione. Ma aspetta un attimo che rientra il mio giocatore. Dopo, queste sono cose che passano per non siamo smaliziati. No, io uso un termine un pochino più crudo, siamo scarsi in questa espressione del gioco. Ecco, perché non è questione di malizia, è questione di cioè questo fa parte del bagaglio di un calciatore.
Cosa trovi di comune?
Io se siamo in 10 non batto calcio di punizione subito.
Sì. Ecco. Cosa trovi di comune tra la crisi dell'anno scorso e quella di quest'anno?
Ma sai, sono stagioni che sono completamente diverse. Sì, questo non è calcio, obiettivamente, perché insomma un calcio che si gioca senza pubblico per me non è calcio. Sembrano tutte partite amichevoli. Cioè, vedo Rabiot che fa una cavalcata che sembrava Ribò,
che taglia la difesa della Juve senza che nessuno lo contrasti.
Non è partita di allenamento, non è calcio vero questo, e quindi è difficile fare dei paragoni. Poi sai, qua stiamo giocando una volta ogni 3 giorni, è vero che ci giocano tutti, però è altrettanto vero che ci sono squadre che magari hanno giocatori più abituati e altre che hanno giocatori meno abituati. Il Parma ha sicuramente giocatori meno abituati a questo. E io credo che questo sia una questione di attenzione, proprio di concentrazione e attenzione.
Che è una delle doti, se vogliamo, del Parma di D'Aversa.
Bravo. Ai giocatori però non bisogna dare gli alibi. Perché se ai giocatori cominciano a dare gli alibi dicendo gli arbitri devono, sì, lo so anch'io che gli arbitri hanno sbagliato, cioè, lo vedono tutti, e quando gliel'hai detto che cosa hai risolto? Cioè quando l'hai detto a coram populo, come si dice, cioè a tutto il mondo della stampa e della televisione, cosa hai risolto? Io credo che sia molto meglio alzare il telefono magari in separata sede, parlare direttamente con il designatore arbitrale piuttosto che il capo degli arbitri, piuttosto che secondo me hanno sempre, cioè, avendo un minimo di esperienza, insomma, mi sembra che sia più logico fare così.
C'è un ascoltatore che ci chiede, allora, sul rigore abbiamo già detto, è evidente, anche
sì,
non c'è bisogno. Perché non è stato espulso Cristante all'ottavo minuto?
Perché fa l'intervento, perché secondo
per prendere il pallone, giusto?
Esatto, per prendere il pallone.
E per il regolamento adesso.
Io spero che vengano tutti dalla mia parte, che l'anno scorso a Basport ho fatto una crociata contro la VAR, contro il... Io spero che tutti arrivino a capire che anche con la VAR ci sono le disuguaglianze e le ingiustizie. E allora abbiamo peggiorato uno spettacolo, perché il calcio con la VAR è, cioè non lo so, non è uno spettacolo, insomma, cioè che io debba star lì sempre a aspettare se l'arbitro va a vedere un monitor, non è uno spettacolo. L'abbiamo peggiorato. E in più non hai neanche la giustizia che speravi. Te sei coglione due volte, scusatemi per la parola due volte.
Come ci si esce da questa situazione?
Con un risultato.
Il Bologna arriva, Mihajlovic a sua volta ieri si è lamentato degli arbitri, ma non solo, tra l'altro con parole poco eleganti, a mio avviso, anche su un conduttore Sky. Partita.
Sai, secondo me, con un risultato, non tanto con una prestazione, perché cioè, adesso parliamoci chiaro. Prestazioni Parma ne ha fatte in questa stagione, ne ha fatte di bellissime, e ha fatto un percorso che comunque non deve essere dimenticato, è un percorso positivo, eccetera. Però adesso serve un risultato, semplicemente un risultato, che può essere anche detto fra me e te, è un pareggio. Non è che,
così metti quel 4 davanti al punteggio in classifica. E...
sì, non è che dobbiamo per forza vincere, insomma. Basta un pareggio e poi dopo si comincia a ragionare, insomma. Però sai, questa è una squadra che se non va ai 1000 all'ora e se non ha l'attenzione al 200%, è una squadra che va in difficoltà contro chiunque, anche contro il Traversettolo, perché chiaramente non ha i valori tecnici di altre formazioni. È logico che questo periodo di lockdown probabilmente e queste partite ravvicinate una dietro l'altra, è chiaro che l'attenzione probabilmente è più difficile da mantenere, anche perché l'attenzione la alleni, scusate il gioco di parole, in allenamento, quindi allenamenti
certo,
se ne fanno pochissimi,
non se ne fanno.
Quindi, è difficile per questo.
Certo. Andrea, grazie come sempre per essere stato con noi. Andrea Schianchi, Gazzetta
grazie
dello Sport.
A voi.
Ciao. Allora, un po' di messaggi. Vado a leggere quello di Paolo. La delusione è grande, vedere la propria squadra giocare così, molte polemiche, nervosismo ci sono, cose che ci danneggiano, ma tanti sbagli in difesa e in attacco. Dobbiamo ricominciare a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare. Forza Parma, la meta è vicina. Saluti, Paolo. È un messaggio che insomma è abbastanza condivisibile. Più lunghi gli interventi di Federico, allora li vado a leggere. Potete dirlo senza fare troppi giri di parole, ci hanno fatto perdere per far rinascere la Roma. Ottime le parole di Lucarelli a Dazon. Ci siamo rotti, uno dei suoi messaggi. Poi meno cavolate su Instagram e più rabbia agonistica in campo. Segue quello che ha detto un po' Andrea. Buttata via quasi una stagione per queste disattenzioni nostre e da terzi. Faremo rinascere anche il Bologna? Basta dire che la stagione sia buona. Sì, vero, ha raggiunto la salvezza, però essere presi in giro dai giocatori no, perché questa è una presa in giro, hanno palesemente mollato. Il Bologna e Sassuolo invece hanno il sangue negli occhi, e qui forse è merito di De Zerbi e Mihajlovic. Basta dare alibi ai giocatori. E insomma, credo che il pubblico parmigiano sia irritato, ovviamente arrabbiato per le scelte arbitrali, però vedo anche che c'è un esame molto molto severo anche di come sta giocando la squadra. È chiaro che senza quegli errori forse la squadra avrebbe qualche punto in più, ma guai a dirglielo, perché bisogna fare un po' di punti adesso per migliorare la classifica. Vale anche in termini economici, perché sapete che più in alto si arriva più soldi si prendono dai diritti TV, quindi insomma è un buon motivo anche per guardare all'anno prossimo. Prima pausa con i Blur. We'll be right back. Girls and Boys, una canzone che mi sembrava abbastanza estiva, ricordo anche il video. Noi facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, altri ospiti, altri contributi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in diretta, 333-9200-170 il numero per i messaggi, tra poco un nuovo ospite con noi, andiamo a sentire ancora però Lucarelli e Fonseca.
È una buona vittoria, non è un buon risultato, perché con tante situazioni per finire con la partita dobbiamo fare un buon risultato, può essere 3-4-5-1.
Troppa sofferenza?
No, non abbiamo sofferto molto, è vero, ma può succedere. E quando abbiamo tante situazioni chiare per fare gol, dobbiamo fare per finire la partita.
Ha dato merito anche comunque sia alla Roma, che ha fatto una partita aggressiva, non ci ha dato la possibilità di ripartire come volevamo. Insomma, la qualità della Roma non si discute, veniva da un periodo difficile anche loro come noi. Noi abbiamo dato subito un vantaggio. Poi però la Roma, diciamo, col palleggio porta tanti uomini in zona palla, quindi ci ha messo un po' in difficoltà. Però ripeto, se ci fosse stato dato il rigore che era solare, penso l'avete visto tutti, magari la partita sarebbe finita in pareggio. Quindi tante volte gli episodi, al di là dei nostri demeriti, portano risultati. A noi ultimamente anche questi episodi ci stanno facendo perdere dei punti importantissimi.
È vero che abbiamo fatto una buona partita offensivamente, anche difensivamente, abbiamo creato molte situazioni, ma devo dire che questo cambio di giocare non con due, ma con Dzeko più due, è stato soprattutto per pressionare meglio. Abbiamo avuto difficoltà con Napoli in questo momento, e abbiamo cambiato soprattutto per questo.
Palla in tribuna.
Così quindi ancora Lucarelli e Fonseca nell'analisi. Abbiamo un altro ospite. È arrivato un messaggio prima di andare dal nostro nuovo ospite, di Luca della Expolleria, che ci ricorda che il 9 luglio 2006 l'Italia si laureava campione del mondo battendo in finale la Francia. Grazie Luca, che come almanacco sei stato davvero preziosissimo anche oggi. Allora, nuovo ospite dal sito della Gazzetta di Parma, Paolo Emilio Pacciani. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buongiorno a te, tutti i radioascoltatori.
Ti chiedo questo, Paolo, ma è la stessa domanda che ho fatto anche a Andrea Schianchi. Un'analisi della prestazione della partita del Parma a prescindere da quello che è successo sul fronte arbitrale. È possibile farlo? Perché poi i risultati indirizzano anche molti giudizi.
Secondo me è doveroso farlo, perché al di là di quanto si è detto, mi sembra che ci sia unanimità nel commentare lo scandaloso, non tanto l'arbitraggio, quanto proprio la decisione singola di un rigore che avrebbe comportato un risultato completamente diverso. Dicevo, al di là degli episodi dei rigori, bisogna, se vogliamo, che ci sia un miglioramento, e credo che sia questo il desiderio di tutti coloro che tifano Parma, bisogna andare ad analizzare il momento del Parma, che è un momento molto molto difficile, per non usare altri aggettivi, perché al di là del rigore preso subito in apertura da Cornelis, è quello che ci sarebbe stato nel finale, che avrebbe potuto diciamo garantire il pareggio poi finale, al di là anche di un eventuale pareggio finale, la prestazione del Parma è spaventosamente negativa e purtroppo viene dopo una prestazione altrettanto negativa contro la Fiorentina e una molto simile contro Verona. Purtroppo c'è un'involuzione della squadra che è sotto gli occhi di tutti, dopo un avvio scoppiettante. Io ho ancora negli occhi le immagini di Genova, dove è vero che l'avversario era un avversario in grave difficoltà, però il Parma ha veramente giocato una partita straordinaria, sia dal punto di vista dell'intensità agonistica che da quella tecnica. Ancora con l'Inter fino a 10 minuti dalla fine ho visto un Parma bello, cattivo, deciso, un Parma che avrebbe meritato assolutamente di vincere. Dopodiché si è spenta la luce e il Parma sembra essere sparito, sembra aver perso tutte le energie, sembra essersi svuotato. Quello che ha affrontato la Fiorentina e ancora più quello che ha affrontato la Roma è un Parma veramente irriconoscibile.
Ecco, dove prima ne parlavamo con Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, lui nota dei cali di attenzione purtroppo evidenti, ai quali poi si riferiscono anche i gol. I due gol presi ieri, come diceva anche Andrea, condivido, sono da amichevole, nel senso che i contrasti, lo spazio lasciato all'avversario.
Certo, ma al di là dei gol, guardiamo tutte le occasioni che la Roma ha buttato via. Nel recupero del primo tempo c'è stato quel colpo di testa
di Ibanez.
Adesso non mi ricordo se era,
sì.
era Mancini. Ecco,
Ibanez.
Esatto, Ibanez era lasciato completamente da solo, non si sa neanche come abbia fatto a tirarla fuori.
Alla bastone, insomma, era stato lasciato.
Sì, e poi tutte le altre occasioni che la Roma ha avuto poi nel secondo tempo. Adesso lasciamo stare quelle degli ultimi minuti, contropiedi col Pam completamente sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, ma voglio dire, se la Roma avesse fatto 4 gol non c'era assolutamente niente da dire.
A questo punto arriva il Bologna e insomma, cosa pensi? Insomma, si è cercato fino all'ultimo, anche se si dice non parlo degli arbitri, poi lo si fa sempre. Ieri si è parlato in maniera esplicita. Cosa ti aspetti che dica oggi l'allenatore alla squadra per riportarla in carreggiata, almeno dal punto di vista della testa?
Allora, innanzitutto comincio col dirti che a Bologna si stanno già parando il culo, se mi passate questa espressione.
Stanno piangendo un po',
Ho già visto oggi delle dichiarazioni, Parma bistrattato, indovinate chi ne farà le spese.
Va bene, siamo a questi livelli.
Sì, siamo a questi livelli qui, con tutta la stampa bolognese che paventa una compensazione a favore del Parma dopo i torti subiti a spese del Bologna, ma lasciamo stare, quindi sono interpretazioni molto di parte ovviamente. No, dicevo che invece a me è piaciuto moltissimo D'Aversa, soprattutto contro la Fiorentina, ieri non ha parlato e quindi non abbiamo la riprova, ma penso che sia ancora così, perché lui ha evitato accuratamente di parlare degli arbitraggi, ma non tanto perché non sia, immagino, arrabbiatissimo con tutti i tifosi, ma perché giustamente vuole evitare di dare degli alibi ai propri giocatori. Una cosa della vecchia gestione del Parma, quella andata fallita di Tommaso Ghirardi, non so se ricordate, era una costante, quella
il
di dare addosso agli arbitri, preparavano i dossier, eccetera, eccetera. Ma tutto questo macchinosissimo sistema non faceva altro che scaricare la squadra e anche lo staff tecnico, se vogliamo, da qualsiasi responsabilità e appunto costruire degli enormi alibi dietro i quali si nascondevano. D'Aversa invece, in maniera secondo me molto più intelligente e molto più corretta, evita accuratamente di fare tutto questo, un po' sullo stile di Donadoni, se ricordate. Anche Donadoni si rifiutava categoricamente di parlare delle decisioni arbitrali e additava quando c'erano dei difetti della propria squadra oppure ne citava i meriti. Ecco, in questo sono molto simili i due allenatori, che però essere persone molto serie ma soprattutto molto concrete, perché se al giocatore gli dai l'alibi di aver sbagliato la partita perché è stata colpa della giacchetta nera, poi dopo diventa difficile dimostrargli che invece tu, Pezzella, sei andato a contrastare in maniera amatoriale, come dicevi tu prima, o tu, capitano della squadra, sei andato a tirare giù un giocatore dell'Inter in area di rigore che aveva spalle alla porta e che non poteva combinare niente. Al di là del fatto che fosse o non fosse calcio di rigore, non mi interessa stare qui a disquisire da questioni della nata prima, mi interessa sottolineare come un giocatore che ha quasi 40 anni, ha centinaia e centinaia di partite alle spalle, non può andare a fare un contrasto di quel tipo in area di rigore se un giocatore che spalla la porta a tempo ormai scaduto non può fare assolutamente niente. Cioè sono indici questi errori di scarsa attenzione mentale, come appunto avete sottolineato voi giustamente prima.
L'ultimissima
cosa, poi, è un evidente problema fisico, eh.
Ecco, a proposito, vengo su questo piano proprio. A proposito, per Paolo Emilio Pacciani, l'ultimissima domanda. Gervinho, bisogna di un turno di riposo, cosa ne pensi? Chi faresti giocare davanti a questo punto? E poi un altro che le ha giocate tutte e praticamente tutti i 90 minuti più recupera, anche Alves, anche se anche ieri con Jacoponi non hanno, diciamo che sono stati tra i migliori, i gol non nascono proprio dai loro errori, anche se con Seppe io ho visto che dopo il gol si sono detti qualcosa, dopo il 2-1 di Veretout, scusate, e, ho visto uno che manda al paese, magari mi sbaglio, ho visto male.
Anche a me è sembrato di vedere così. Dunque, innanzitutto, secondo me quello che in questo momento sta peggio di tutti è Kulusevski, perché ieri l'ho visto veramente un'ombra di un giocatore straordinario che rimpiangeremo a lungo, ma che ieri veramente non è esistito. Innanzitutto aveva una posizione in campo molto diversa dal solito, ma quella immagino sia stata una direttiva a procedere del suo allenatore, ma poi era assolutamente impalpabile, era sempre in ritardo in ogni contrasto, quando aveva la palla fra i piedi ha commesso degli errori assolutamente non da lui, quindi mi sembra ovvio che, avendo anche lui tirato la carretta come un disperato, sia il giocatore che più di ogni altro ha bisogno di tirare il fiato, allo stesso modo anche Gervinho è giù come il petrolio, no? Come si dice a Parma. In difesa, guarda, io non capisco come mai venga utilizzato così poco Dermaco, è un giocatore che quando è stato chiamato in causa ha quasi sempre fatto molto bene, quindi secondo me dare un turno di riposo a Bruno Alves non sarebbe poi una cosa così drammatica, avendo un rincalzo affidabile. Molto più difficile invece far rifiatare gli attaccanti, perché oggettivamente quando sono entrati in campo Siligardi, Sprocati, ma lo stesso Caprari, ma ragazzi, ma ce la mettessi le mani nei capelli. Adesso io non voglio essere cattivo, ma cioè, sotto gli occhi di tutti l'apporto che hanno dato all'attacco del Parma, ma non solo in queste giornate, anche in passato è stato a dir poco disastroso. Cioè, da un attaccante di riserva non è che ti aspetti che ti possa far vincere le partite, ma che possa dare un contributo sicuramente sì, e io da questi tre non l'ho mai vista. Poi resta il grande mistero inglese, che in teoria sarebbe dovuto tornare disponibile pochi giorni dopo la ripresa del campionato, invece vediamo che ancora è ben lontano dal rientro. A questo punto mi chiedo se mai lo rivedremo in questa stagione.
Paolo Emilio Pacciani, grazie Paolo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. È il dubbio relativo all'inglese, è quello che interessa anche tanti tifosi. Vedremo se potremo vederlo presto. Tra i convocati si scrivono, Kulusevski deve capire che se continua così faranno di panchina alla Juventus. Non lo so, io vedo che un giocatore che si è presentato alla Juventus con un curriculum importantissimo, anche forse più importante di quello di Kulusevski, come Bernardeschi, adesso sta giocando perché Douglas Costa non sta bene, Higuain, però insomma ha fatto tanta fatica a giocare titolare e anche a giocare bene, soprattutto perché il rendimento è stato ampiamente al di sotto di quello che proponeva nella Fiorentina. Altra pausa musicale con i Travis, poi un altro ospite, altri messaggi che stanno arrivando. I'm not afraid to
sun is shining, I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? So cold. I can't sleep tonight. Everybody's saying everything is all.
Travis, perché piove sempre su di me? Si chiedono, potrebbe chiederselo anche il Parma, noi ce lo chiediamo nel corso della prossima pausa, tra poco torniamo.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la terza parte di Palla in tribuna, altri messaggi che arrivano al 333-9200-170. Dermacu titolare, approvo, ci scrive Federico. Caprari Sbroccatti addirittura invoca una cessione. Federico, Inglese quanto pensa di stare fuori ancora? È da due anni che non gioca. Non so, sta diventando un po' un mistero, un giallo, insomma, la situazione di Inglese, che sembrava più vicino, almeno apparentemente, al rientro. Addirittura, insomma, si era... inizialmente, dopo l'infortunio, c'è chi scommetteva su un suo rientro prima della fine del campionato con le tempistiche precedenti, invece ci troviamo a luglio, il campionato sarebbe già finito da quasi due mesi e non è ancora tornato, c'è in mezzo stato un lockdown che ha pesato sicuramente. Voci di mercato: Benali molto vicino al Parma, Traoré a un passo, vedremo come si svilupperanno queste trattative una volta finito il campionato. Altro ospite con noi è Carlo Brugnoli, Bar Sport, Gazzetta di Parma. Ciao Paolo. Eh sì, ciao Carlo, vedi? Faccio come,
ciao Marco.
Faccio come l'arbitro, mi confondo.
Sì, sì. Ai ai ai. Sì, ciao e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Carlo, ti chiedo questo, stasera non c'è Bar Sport, ma immaginiamoci un lunedì, saresti più indirizzato al capitolo arbitri o le prestazioni recenti del Parma in questo momento?
Ma io direi metà e metà, perché
non si possono scindere,
orrori,
secondo te?
No. Allora, gli orrori arbitrali li abbiamo visti in queste giornate. Ieri sera si è raggiunto il culmine e hanno certamente pesato sui risultati del Parma delle ultime giornate, perché se con l'Inter quel rigore fosse stato concesso, la partita avrebbe svoltato in un altro modo, insomma, e ieri sera uguale, cioè se il Parma riesce a pareggiare al 75esimo, poi si chiude in difesa, voglio vedere come la Roma di ieri sera riesce poi a riagguantare la vittoria, insomma, sono episodi che possono assolutamente incidere su una partita. E ieri sera, ripeto, cioè abbiamo assistito al massimo dei massimi, cioè team manager Lucarelli ha detto abbiamo rasentato il ridicolo. Secondo me abbiamo, altro che ridicolo, abbiamo superato il limite, cioè, perché oltretutto è stato richiamato al VAR questo signor Fabbri, che fra l'altro è uno degli altri nascenti della classe arbitrale italiana, meno male, cioè, è stato richiamato al VAR, come già la prima volta sul rigore su Cornelius che lui non aveva visto, va a vedere e torna indietro e dice non è rigore, cioè questo è un rigore old style, secondo me, cioè un rigore che...
Come te lo spieghi un errore del genere? Perché
io penso che sia un mix di incompetenza e di presunzione,
sì.
Cioè questo rapporto degli arbitri col VAR ormai sta diventando problematico, si era introdotta la VAR proprio per aiutare gli arbitri e a questo punto vediamo che crea invece più problemi che vantaggi. L'arbitro ha ritenuto di aver visto bene e nonostante il richiamo, nonostante la visione dell'azione, è rimasto della sua idea per una questione di presunzione. A questo punto non posso pensare altro, perché non può essere la giustificazione la presa di spalla, perché tutti abbiamo visto che il braccio era disteso e che lui ha arrabbiato col braccio, cioè non ci sono storie. e quindi insomma una brutta, brutta pagina. Non parlo di complotto perché non mi piace parlare di complotti, perché se non si hanno le prove, e io non le ho, ma certo, credo non le abbia nessuno, cioè non porta nulla, si abbaia alla luna, ti fai ridere dietro. Allora a questo punto bisogna farsi sentire, far mandare un messaggio chiaro che il Parma non accetterà più trattamenti di questo genere. Da qui alla fine mancano 7 partite, devono essere dirette con equità ed equilibrio, senza favorire il Parma, ma neanche senza favorire la squadra avversaria. Sì. Poi c'è il capitolo sulla prestazione.
Ecco, chi va dietro la lavagna stavolta?
Chi va dietro la lavagna? Beh, secondo me ieri sera sono mancati uomini chiave.
Ti interrompo, dalle pagelle di Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma si vede la prestazione della squadra. Il migliore è stato Seppe, che ha evitato un passivo maggiore. Sufficienze poche, stiracchiate, e questo è un po' l'istantanea del momento.
È un po' l'istantanea. Il Parma ha un po' in debito d'ossigeno, insomma, siamo un po' con la spia accesa della riserva, perché è evidente che con una rosa così corta e una serie di partite così ravvicinate, dopo va in sofferenza, questo è evidente. Quindi è mancato negli uomini chiave Gervinho, per esempio, Kulusevski, che non hanno reso, Caramò è entrato ma ha offerto sì qualche sprazzo, ma niente di più, come già era successo con la Fiorentina. Cornelius lo assolverei, perché comunque si è procurato il rigore, e poi è dovuto uscire per un piccolo problema muscolare, quindi insomma ci sono stati a Pezzella, non mi è piaciuto, troppo morbido nell'azione del primo gol della Roma, insomma ci sono diciamo molte insufficienze o sufficienze tirate, ecco, prestazione non convince.
Mi sento di aggiungere una cosa, Gervinho e Kulusevski mi sembra che abbiamo fatto la doppietta rispetto alla prestazione con la Fiorentina, e ci aggiungiamo anche Caramò, è un momento così per tutti e tre, ecco, e Caramò si sta giocando le sue occasioni maluccio.
Sì, dispiace per il ragazzo, perché secondo me i numeri ce li ha, lo abbiamo visto, l'ha dimostrato in qualche occasione, una su tutte la partita con l'Inter dell'andata, insomma. Poi c'è stato quell'infortunio di Verona, dove si è trovato in difesa a dover contrastare l'uomo, ma non è roba sua, e quindi evidentemente il ragazzo insomma deve uscire da questo piccolo tunnel, deve riscattarsi, ma probabilmente in questo momento non ha tutte le armi per farlo, insomma.
Carlo, grazie davvero per essere stato con noi. Carlo Brugnoli, Gazzetta di Parma, ciao.
Grazie a te, ciao.
Siamo in chiusura di Palla in Tribuna, abbiamo toccato vari temi, non tutti, era impossibile dopo una partita del genere. La classifica non è complicata per il Parma, insomma io non smetterei di dirlo, insomma il Parma è praticamente, direi addirittura che è salvo, perché difficilmente chi là in fondo farà 12 punti lo raggiungerà, meglio fare qualche punticino, lo ribadiamo, anche per e magari scalare qualche posizione. Cagliari che ha più 1, Bologna che ha più 2, Verona che ha più 3, Sassuolo che ha più 4, sono obiettivi che si può dare il Parma per puntare all'ottavo posto, che rispetto all'attuale 12° vuol dire qualche soldino in più nelle casse a fine campionato, in ottica della prossima stagione, appunto, diretti TV eccetera, e non guasta in un momento di grossa crisi, non solo per l'economia ma di conseguenza anche per, insomma, le casse dei club italiani, con Sky che a quanto pare non ha versato l'ultima rata, e l'assemblea di Lega che è in programma per diciamo così lunedì, potrebbe addirittura provare a oscurare Sky. Vediamo cosa, servono una maggioranza importante per un passo leggero, ma se non arrivano i soldi i club poi dopo prenderanno delle decisioni. Grazie a Simonetta che mi ha guidato in regia, torniamo con Palla in Tribuna naturalmente domani alle 14, ciao!
Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'oltrepressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook. Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.